Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Benvenuti ascoltatori di Oltrelago e bentornati al Medico di Famiglia, la nostra, possiamo dire, fortunatissima trasmissione che vede me, Elena Polidori, impegnata insieme al co-conduttore di questa trasmissione, che è Alessandro Lembo, che saluto. Ciao Ale!
Sì, ciao Elena e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Perfetto, oggi abbiamo con noi una star meravigliosa del mondo della senologia, lo dico con cognizione di causa. Abbiamo il dottor Lucio Fortunato, che è il responsabile del reparto di senologia dell'ospedale San Giovanni, che è sostanzialmente l'uomo che in questo momento sta facendo dei passi giganteschi dal punto di vista delle nuove, diciamo, possiamo chiamarle nuove tecnologie, per riuscire a ridare alle donne che hanno contratto un tumore al seno una vita nuova e soprattutto una serenità diversa.
Beh, diciamo che nel campo della senologia in generale si sono registrati veramente, possiamo dire semplicemente, con grandissima soddisfazione, dei passi da gigante. Noi abbiamo avuto la fortuna in Italia di avere un maestro in questo, che è stato il nostro professor Veronesi, se non il primo al mondo che ha indicato la strada della conservazione mammaria. Ricordiamoci che solo 40 anni fa la mastectomia era un evento praticamente di routine per tutte le donne che avevano la diagnosi di cancro della mammella. Questo significava per la stragrande maggioranza di queste donne veramente una condanna, una mutilazione e a una qualità di vita piuttosto bassa. Questo poi aveva un suo reverbero, perché chiaramente le donne cercavano, se notavano anche qualche cosa di strano a livello della mammella, cercavano di ritardare la diagnosi, perché la diagnosi era equivalente a una condanna. E comunque lo screening, la diagnosi precoce, era un evento poco sviluppato, proprio perché la terapia era, nella stragrande maggioranza dei casi, la mastectomia. Questo è cambiato tanti anni fa con la dimostrazione che la conservazione mammaria, come tutti ormai noi sappiamo, è un evento possibile, anzi la routine del cancro della mammella, che questo non comporta una diminuzione della sopravvivenza. Anzi, se mi posso permettere,
certo,
abbiamo avuto più report negli ultimi 1, 2, 3 anni in cui la conservazione mammaria seguita da radioterapia, cioè la quadrantectomia, la tumorectomia seguita da radioterapia, possibilmente si possono essere associate a un aumento di sopravvivenza per qualche motivo, stadio per stadio, rispetto a un evento più importante, cioè quello della mastectomia. Non capiamo ancora bene perché questo sia così, ma è confermato da studi su decine, centinaia di migliaia di donne in tutto il mondo. Probabilmente è l'effetto anche sterilizzante della radioterapia su alcuni linfonodi, del torace, piuttosto che i sovracaveari, piuttosto che gli ascellari. Comunque sia, questo pare sia un evento confermato. Quindi la mastectomia ai nostri occhi, agli occhi delle donne che ci ascoltano, certo, non è più un obbligo, anzi è una cosa che noi riserviamo, un intervento che noi riserviamo in circa il 30% dei casi.
Perfetto, allora Alessandro, che tipo di, tu che poi vieni dopo, perché noi dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori che Lucio Fortunato fa parte di un pool di persone che si occupano di questi casi, purtroppo per noi sempre in aumento, di cancro al seno, che poi vengono gestiti dal nostro Alessandro, da Alessandro Lembo, che è un oncologo specializzato nel tema. Allora, che cosa ha voluto dire Alessandro, secondo te, questo passaggio, questo cambio di passo, non più mastectomia ma conservazione? Per le donne che importanza ha non vedersi, come dire, devastate, quindi come affrontano poi il percorso successivo della cura del cancro?
Ah, diciamo che è stato un passaggio fondamentale per una serie di motivi. Uno, che chiaramente la mastectomia è un'amputazione vera e propria, quindi modifica lo schema corporeo e naturalmente la qualità della vita delle pazienti che erano costrette, fortunatamente posso parlare al passato, erano costrette a subire questo tipo di intervento, diciamo, era veramente, veramente terribile. Oggi, questo devo dire che con Lucio Fortunato, e ne abbiamo parlato tante volte, per noi è un orgoglio che sia stato proprio una scuola italiana ad avere queste intuizioni e in qualche modo, con molta fatica devo dire, perché i cambiamenti passano sempre attraverso un collo di bottiglia di difficoltà notevoli. La medicina non fa eccezione chiaramente a questo tipo di situazione. Quindi in realtà le donne che comunque devono subire una terapia chirurgica per una malattia grave come è comunque una malattia oncologica, sicuramente stanno in una situazione ben diversa, intanto perché l'impegno post-operatorio di un intervento conservativo, quindi una quadrantectomia, è sicuramente minore rispetto a quello di un intervento più importante come può essere una mastectomia. E poi si può iniziare più rapidamente una terapia precauzionale rispetto alle caratteristiche biologiche della neoplasia. Poi potrà essere chemio, ormonoterapia, solo ormonoterapia, più naturalmente, come ha detto il dottor Fortunato, un trattamento loco-regionale aggiuntivo, cioè la radioterapia, che può in qualche modo, come in effetti ha detto benissimo, forse addirittura questo approccio fa vivere di più le nostre pazienti, perlomeno negli studi che stanno venendo fuori. Come ha detto lui, non l'abbiamo ancora capito, ma insomma più o meno sospettiamo che sia proprio l'approccio che fa la differenza.
Ma allora la domanda della paziente in questo caso, perché io faccio, il dottor Fortunato non lo sa, ma nella nostra trasmissione lui è il medico, io la paziente ovviamente, che faccio le domande che farebbe un paziente in tutte le situazioni. Allora, le donne vivono di più, soprattutto vivono meglio, perché affrontano meglio il percorso, quindi è un discorso, secondo lei, psicologico? E quanto conta avere la paziente convinta dell'intervento dalla propria parte per il superamento di questo stadio difficilissimo, questo appunto del cancro, dottor Fortunato?
Guardi, io scinderei questa domanda importantissima in tre aspetti. Il primo aspetto è quello che si è accumulata, come accennavo prima, evidenza che la conservazione mammaria più la radioterapia hanno forse un vantaggio di efficacia per sé sulla guaribilità del tumore della mammella. Questo è una conoscenza nuova e aggiuntiva rispetto a quello che sapevamo precedentemente. La seconda è quella delle tempistiche, della capacità di affrontare le terapie aggiuntive e anche le tempistiche delle terapie aggiuntive, che chiaramente è migliore con la conservazione mammaria. Il terzo è un aspetto psicologico estremamente importante, perché guardi, paradossalmente 40 anni dopo il raggiungimento, attraverso studi che sono stati anche allora criticati, studi difficili, ma come diceva il dottor Lembo, anche di parziale accettazione iniziale da parte della comunità medica e scientifica, Oggi non c'è giorno in cui noi non vediamo una donna che ci chiede invece di fare la mastectomia, ovvero di fare la mastectomia bilaterale. Guardi, è veramente una cosa che noi riscontriamo nei nostri ambulatori di senologia quasi giornalmente, come se dopo alcuni decenni ci fosse un'inversione di tendenza. Questo è un aspetto probabilmente plurifattoriale, cioè noi sicuramente abbiamo una migliore capacità di affrontare la mastectomia rispetto a un passato, perché la mastectomia alcuni decenni fa era effettivamente una mutilazione, adesso lo è molto di meno con le tecniche ricostruttive, con la preservazione della cute, della areola, del capezzo, la ricostruzione immediata con protesi definitiva, se volete poi ne parleremo. Però questo è un problema all'ordine del giorno, perché paradossalmente molte donne, soprattutto quelle più giovani, hanno il desiderio di sentirsi in qualche modo più protette con la mastectomia o la mastectomia addirittura bilaterale, profilattica, persino a volte in assenza di mutazioni genetiche, una richiesta che noi riscontriamo piuttosto spesso. Quindi, come vedete, districarsi da questo mondo variegato che comprende gli aspetti medici, gli aspetti psicologici e anche gli aspetti di impostazione della propria vita del futuro è veramente molto molto complesso, e questo determina ancora una volta e ancora di più la necessità di trattare queste terapie in ambienti altamente specializzati, che sono i centri di senologia, le cosiddette breast unit, che sono gli unici luoghi in cui questo tipo di trattamento, questa comprensione delle difficoltà possono essere inquadrate nel migliore dei modi.
Allora, io una cosa devo assolutamente dirla, perché mi viene spontaneo dire a entrambi voi che, come dire, ci sono le donne a un certo punto dicono levatemi tutto piuttosto che riprovare o avere il problema di una eventuale ricaduta sull'altro seno. Quindi è evidente che ci sia questo tipo di richiesta, però loro, giustamente diceva il dottor Fortunato, Alessandro, le donne vogliono sentirsi più protette, la doppia mastectomia le fa sentire così. Ma tu che sei un oncologo, è davvero questo? Cioè, è davvero questa la risposta, oppure insomma bisogna prestare un po' più di attenzione?
Ma sicuramente bisogna fare dei distinguo da questo punto di vista, però credo che quello che conti, al di là dei dati che noi abbiamo, dati scientifici evidentemente, sia anche un pochino anche il desiderio delle pazienti. Che cosa intendo dire? Intendo dire che poi sempre di più, ragionando su un percorso comunque di qualità della vita, che non è soltanto degli ultimi momenti di un percorso di una malattia, ma comunque noi dobbiamo pensare alla qualità della vita fin da subito, fin da quando una paziente, in questo caso parlando di tumore al seno, viene colpita da questa malattia, perché qualità della vita vuol dire anche affrontare più serenamente le terapie che si devono fare, avere anche un pochino più di certezza nel futuro, utilizzando e sfruttando quelle che sono, in questo caso specifico, i miglioramenti e anche le semplificazioni che i chirurghi sono riusciti a fare, semplificazioni per la paziente, magari l'intervento tecnicamente è più complesso, però certamente sono assolutamente d'accordo col dottor Fortunato, soprattutto per quanto riguarda la chirurgia, bisogna rivolgersi soltanto a centri accreditati che fanno soltanto questo, altrimenti si rischia di avere una qualità delle cure piuttosto bassa, e questo non va bene, perché noi dobbiamo comunque fare un percorso terapeutico alle nostre pazienti, ricevendo sempre il meglio che abbiamo a disposizione.
Diceva prima il dottor Fortunato, se volete dopo ne parliamo, ecco, parliamone a questo punto, dottor Fortunato, di quello che diceva prima riguardo al prossimo futuro in questo senso.
La mastectomia si fa classicamente circa un terzo delle pazienti, circa un 30-35% delle donne, per vari motivi, il maggiore dei quali è quello della multicentricità, cioè presenza di più tumori nello stesso seno, che per sé non è un fattore prognostico indipendente negativo, cioè se uno ha un tumore o ne ha 5 in uno stesso seno non è che peggiora la situazione, diciamo, non è un fattore indipendente per la prognosi. Chiaramente in quei casi cambia l'approccio chirurgico, non si possono fare 5 quadrantectomie nello stesso seno o 3 quadrantectomie nello stesso seno e si opta per la mastectomia. Questo avviene in circa il 30-35% dei casi. Ebbene, per tutte le donne che sono candidabili alla ricostruzione, questo ormai è diventato un fattore estremamente comune e anzi uno degli indicatori di qualità, cioè offrire la mastectomia con ricostruzione contemporanea è considerato per un centro di senologia un fattore imprescindibile per la qualità. Però abbiamo fatto più passi avanti, cioè non solo la mastectomia con ricostruzione come si faceva 20 anni fa, per esempio con un doppio intervento, prima espansore, cioè un palloncino che veniva gonfiato nei mesi successivi per trovare i volumi, messo sotto il muscolo pettorale, quindi in qualche modo rompendo il muscolo pettorale, poi aveva bisogno di un secondo intervento che era l'asportazione del palloncino con la protesi definitiva. Adesso facciamo un intervento, nella stragrandissima maggioranza dei casi, di mastectomia nipple sparing, cioè con preservazione di tutto l'involucro esterno. Questo garantisce la conservazione dello spazio, perché al posto della mammella viene inserita in maniera contemporanea la protesi, e questa protesi viene messa sopra il muscolo, non sotto il muscolo, con grandissimo beneficio per la donna, sia in termini di dolore, sia in termini di complicanze potenziali post-operatorie. Quindi si è veramente rivoluzionato questo campo, che fino a 5-10 anni fa chi diceva queste cose veniva un po' considerato come un pazzo eretico o giù di lì. Quindi diciamo una cosa che veramente non immaginavamo appunto 10-15 anni fa, insomma, e che è entrata ormai nella pratica clinica soltanto negli ultimi anni, con un grandissimo vantaggio per le donne.
Allora, dottor Fortunato, nel ringraziarla anche di questo, come dire, di questi passi avanti, io però vorrei sia da lei che da Alessandro un'analisi sul perché, a vostro giudizio, i tumori al seno sono sempre più numerosi tra le donne anche di giovane età, cioè qualche anno fa probabilmente non c'erano tutti questi casi, come mai? Secondo voi, che cosa è cambiato?
Guardi, questo è un trend mondiale, purtroppo. Nel mondo, all'inizio degli anni 2000, avevamo circa 1 milione di casi annui di cancro della mammella, adesso siamo a più del doppio. È un trend che non sembra vedere uno stop, diciamo, sembra vedere un rallentamento. Nel mondo in parte perché si sta andando verso una occidentalizzazione delle abitudini, e l'occidentalizzazione delle abitudini di vita, delle abitudini collegate anche al cibo che mangiamo e così via dicendo, si stanno sviluppando. E quindi questo è molto vero anche in Italia, così come vero, anche se non in forma numericamente ampia, ma progressiva e costante, un aumento dei casi nella giovane età. Ormai ognuno di noi ha un certo numero di volte l'anno donne sotto i 30 anni con diagnosi purtroppo di tumore della mammella, il che comporta tutta una serie di difficoltà, disagi, perché spesso e volentieri queste donne hanno tumori più esuberanti che necessitano terapie. Questo avviene per esempio nell'area della fertile della donna, e spesso e volentieri queste donne hanno desiderio di conservare la fertilità perché hanno
voglia di avere dei figli, certo.
Hanno voglia di avere dei figli. Pensiamo soltanto alla vita lavorativa di queste donne, alla vita sociale, affettiva, cioè è veramente un problema umano, umanitario e sociale di proprio emozioni veramente molto molto importanti, per cui è molto bello che i sistemi sanitari, i sistemi oncologici si stiano adattando verso una sempre maggiore specializzazione e sempre una maggiore multidisciplinarietà, in modo da poter includere tutti questi aspetti che, come vede, sono molto variegati.
Certo. Alessandro.
Sì, mi accodo un pochino a quello che diceva il dottor Fortunato. In realtà ci sono delle figure che fino a pochi anni fa in realtà non facevano parte un pochino della opzione che possiamo avere noi nei reparti di oncologia e di senologia nello specifico, che sono tutta una serie di specialisti che si occupano di questi aspetti, che possono sembrare collaterali, ma se tutti noi ci pensiamo soltanto per un attimo che cosa può accadere, o meglio cosa poteva accadere quando eravamo intorno ai 25-30 anni, appena laureati, in cui si cominciava ad avere un percorso della nostra vita, e poi ti trovi addosso un problema enorme. È chiaro che cambiano tutti i parametri di riferimento, questa è la cosa che posso dire, quindi figure come gli psicologi, come anche l'attenzione che i medici possono mettere diciamo in queste situazioni con queste pazienti è fondamentale. Peraltro noi dobbiamo sempre di più cercare di offrire la soluzione terapeutica migliore, quindi quella che in qualche modo rispetta anche le esigenze della paziente che abbiamo di fronte, dandogli la qualità massima e la tossicità minima, e questo si può fare soltanto attraverso un lavoro multidisciplinare in cui ci si confronta costantemente, perché poi ogni paziente ha, oltre ad avere un tumore diverso l'uno dall'altro, ha anche delle aspettative, un entourage familiare, delle prospettive, sto parlando soprattutto per le donne molto giovani. Quindi questa attenzione secondo me è imprescindibile, e devo dire che soprattutto nei centri di senologia, cioè per ciò che riguarda questa diciamo disciplina particolare, è una attenzione che c'è. Un ruolo importante, e il dottor Fortunato lo sa bene, sono anche le realtà di volontariato, che danno un supporto direi fondamentale a queste pazienti, creando anche dei percorsi che possono essere artistici piuttosto che sportivi, che in qualche modo aiutano le persone poi a non fermarsi e non entrare in una stanza da cui si uscirà chissà quando. E questo per noi medici è un grande aiuto, è molto importante.
Dottor Fortunato, adesso la domanda che sorge spontanea riguarda la cura delle pazienti. Prima di farle l'ultima domanda, che veramente è quasi una sfida, che le chiederò appunto, ma ci sono le associazioni di volontariato, come diceva prima Alessandro, che aiutano il percorso, non possiamo dire di guarigione, quantomeno il percorso di uscita dal tunnel di queste donne. Una di queste è l'associazione che costruisce delle parrucche, non è vero? Voi entrambi conoscete queste persone che fanno le parrucche per le donne che non possono permettersi di comprarne una. È un aiuto anche questo molto importante, non è vero, professor dottor Fortunato? Lei domando, perché è una delle cose che so che lei caldeggia.
Guardi, mi faccia fare soltanto per un istante un passo indietro, ricollegandomi a quello che diceva
Alessandro,
il dottor Lembo, per quanto riguarda la qualità delle cure e i centri di senologia. Non è soltanto un vezzo, le donne, sia ben chiaro, diciamo, ecco, che le donne trattate all'interno dei centri di senologia multispecialistici hanno una sopravvivenza migliore rispetto a quelle trattate in centri generalisti, e questo è importante che le persone che ci ascoltano lo sappiano, lo sentano, lo capiscano molto bene. Cioè la casa della donna, cioè la press unit che noi vogliamo diffondere, stiamo diffondendo ormai da tanti anni in tutta Italia e in tutta Europa, è veramente il luogo ideale di cura per donne che hanno tumori della mammella. Andando poi alle associazioni di volontariato, guardi, ci sono tantissimi aspetti che riguardano le donne in trattamento e Alessandro accennava ad alcune anche così di attività olistiche. In generale queste venivano piuttosto mal tollerate dai nostri sistemi sanitari. Gli ospedali erano fatti di tanti posti letto e di pochissimi servizi o quasi nessun servizio. Quello che noi andiamo dicendo ormai da un po' di tempo e la nostra visione della medicina è assolutamente il contrario. Noi vogliamo pochi, i giusti posti letto, quelli che sono necessari per entrare, curarsi e uscire, quindi non abbiamo bisogno di migliaia, decine di migliaia di posti letto per terapie attive, soprattutto quelle chirurgiche che ormai hanno una dimissione nel tempo molto più contenuta rispetto al passato, però abbiamo bisogno degli altri servizi, cioè del reintegro delle donne nel tessuto attivo della società, del recupero di qualcosa che modifica queste donne, queste persone che sono nel contempo poi possibilmente mogli o figlie o mamme o sorelle e quant'altro. E da questo punto di vista queste terapie che noi consideravamo una volta complementari, tra virgolette, adesso hanno una loro dignità fondamentale che è quella delle terapie integrate, in cui vi è un riconoscimento anche scientifico che queste terapie, alcune di queste terapie, riferisco per esempio al mindfulness piuttosto che a terapie di rilassamento o psico-oncologiche, hanno un impatto non solo sulla qualità della vita ma su tutto il percorso terapeutico successivo. Per quanto riguarda l'aspetto della bellezza, quindi l'aspetto della parrucca, questo è un tema estremamente critico perché per una donna perdere i capelli è uno degli eventi, nella stragrandissima maggioranza dei casi, più brutale che noi possiamo immaginare. Noi maschietti non ce ne rendiamo tanto conto, però è così, io ho sentito tante volte di donne: dottore, mi levi anche tutto il seno ma non mi levi i capelli, non mi tagli, non mi faccia perdere i miei capelli. E quindi immagino, non siamo tutti uguali per carità, però mi immagino che questo è una cosa piuttosto severa e piuttosto frequente tra le nostre pazienti, questa attitudine. Quindi migliorare questo aspetto è fondamentale, quindi il trucco del viso e l'aspetto dei capelli sono due aspetti fondamentali. Voglio specificare che sono due aspetti fondamentali perché noi ci dobbiamo alzare la mattina, guardarci allo specchio e non vederci modificati, perché se ci vediamo modificati abbiamo l'impressione che sia il tumore, il cancro, che stia vincendo rispetto a noi. Se invece ci vediamo uguali, e allora al contrario, noi vediamo che siamo noi che stiamo vincendo contro tutto il resto. Quindi è un aspetto strategico, non solo tecnico, tattico, è un aspetto strategico fondamentale.
Perché la psicologia è importantissima, non è vero, nella lotta al tumore, ammesso e non concesso che si possa parlare di lotta, però è un aspetto fondamentale. Il sentirsi bene in qualche maniera aiuta moltissimo anche le cure, non è vero Alessandro?
Ma guarda, su questo penso che non ci sia bisogno di fare lavori scientifici, è una cosa che io, il dottor Fortunato e tutti quelli che si occupano di oncologia dal vario punto di vista personale e lo vediamo ogni giorno, quindi è evidente che quello che posso dire è che si sta sviluppando un tipo di sensibilità soprattutto in ambito oncologico, ma insomma poi in tutti i campi della medicina, però in oncologia noi siamo abbastanza precoci da questo punto di vista, proprio perché in realtà Il colloquio e il percorso che le nostre pazienti fanno con noi è molto lungo, quindi hai possibilità anche di conoscere molti aspetti che vanno oltre, diciamo, l'aspetto medico, o terapeutico che sia, ma insomma spesso conosci le realtà familiari, conosci le problematiche che ci sono intorno. Le aspirazioni che in qualche modo a volte per un certo periodo devono essere in qualche modo anche ridimensionate. Quindi, secondo me, è nostro preciso dovere cercare di aiutare queste persone, che poi ognuno di noi può trovarsi in una situazione di questo genere, e fortunatamente non ci pensiamo mai che è la nostra, diciamo, ancora di salvezza. Fortunatamente non pensiamo mai di poter avere un percorso comunque di malattia, e è giusto così. Però poi dobbiamo pensare che chi sta affrontando una situazione del genere, probabilmente, se ha molta considerazione, soprattutto da parte di noi medici, ma io direi da parte un po' di tutti, e non il compatimento, questo noi non lo vogliamo, perché le persone rimangono sempre le stesse nell'ambito della malattia, con le loro qualità, con la loro intelligenza, è soltanto un periodo di stress e di emotività. Per cui noi, devo dire, poi col dottor Fortunato noi collaboriamo tantissimo, per cui ci conosciamo bene, siamo amici, e quindi abbiamo avuto anche occasione di fare delle chiacchierate, delle riflessioni che vanno un pochino al di là dell'aspetto soltanto tecnico legato alle
Certo.
cure che io come oncologo e lui come chirurgo eroghiamo, e credo che abbiamo, noi ci sentiamo addosso una precisa responsabilità da questo punto di vista.
Ok, allora adesso io voglio concludere questa trasmissione che è andata parecchio lunga e sono contenta di questo, ma io mi riprometto di richiamare poi anche in seguito, come facciamo spesso, vero Alessandro, il dottor Fortunato, per parlare anche di tanti, tantissimi altri aspetti di questo,
Con piacere, con
di
piacere.
questa situazione. Ma chiudo diciamo, questa prima puntata con il dottor Fortunato con una domanda, il famoso domandone. Qual è l'ultima frontiera? Ovvero, quale a suo giudizio è veramente il punto, sarebbe il punto d'arrivo della chirurgia ricostruttiva? Secondo voi, che cosa c'è ancora da toccare? Quale sarebbe, insomma, il vostro sogno di chirurghi per arrivare a quella che possiamo definire quasi una piccola perfezione nel curare questo tipo di malattia dal punto di vista chirurgico, ovviamente?
Ma per la parte ricostruttiva, mi sembra di capire che la domanda era indirizzata alla parte ricostruttiva, però la scinderei, se mi permette, in due piccoli aspetti. Il
Senz'altro.
primo è nella parte conservativa, quando facciamo chirurgia conservativa, è l'oncoplastica, cioè la possibilità a volte di fare interventi anche piuttosto importanti, però con incisioni sempre più minimali, localizzate semmai in alcune parti del seno poco visibili, intorno all'areola o al solco mammario, quindi permettendo un ottimo risultato estetico, a volte addirittura migliorativo rispetto alla porzione di partenza, diciamo, all'aspetto di partenza. E nella parte ricostruttiva, come dicevo, abbiamo fatto grandissimi passi in avanti. Penso che lo sviluppo delle tecnologie nell'ambito delle protesi custom made, cioè fatte appositamente per quella singola paziente, possono essere un'altra generazione di sviluppo dei prossimi anni, del prossimo decennio. Non sono ancora attuali, però se devo sognare nell'ambito della chirurgia demolitiva con ricostruzione immediata, posso pensare a una stampante 3D che hanno gli ospedali o dei laboratori associati agli ospedali, che scannerizzano il seno della donna e fanno una protesi leggera della conformazione del seno mammario, in modo che lei
Fantastico.
leva il seno e mette un seno
Certo.
praticamente molto molto simile, cosa che in questo momento è nella stragrande maggioranza dei casi difficile o quasi impossibile da fare.
Ma è fantastica, questa è veramente un sogno, e dal punto di vista della cura Alessandro, mi viene da dire che sarebbe bello eliminare per sempre la chemioterapia. Per alcuni tumori ci si sta già, insomma, sono già in fase avanzata degli studi con nuove molecole che riescono appunto a eliminare la chemio. Chissà che non, di non riuscirla a fare anche per il tumore al seno.
Guarda, in realtà più che in avanzata sperimentazione già si utilizzano. Ora, siccome sono un po' geloso del sogno del chirurgo, anch'io come oncologo voglio il mio,
Certamente,
e
nessuno te lo
poi
nega.
in realtà no, sono sogni che abbiamo entrambi, insomma, che quello che ci interessa a noi è offrire il meglio veramente alle nostre pazienti. E il sogno del futuro è quello di capire sempre di più la biologia di questa patologia, che già molte cose sono state fatte. Il tumore della mammella oggi si cura in maniera completamente diversa rispetto a 15-20 anni fa, ma cioè proprio in maniera assolutamente neanche paragonabile. E tutto questo attraverso, diciamo, l'individuazione di situazioni dal punto di vista biologico che stanno nelle cellule tumorali e che noi possiamo in qualche modo combattere. L'obiettivo è farmaci più efficaci e meno tossici. E sul versante della biologia, quindi l'immunoterapia, piuttosto che l'utilizzo di farmaci che agiscono su vie metaboliche ben precise, e noi possiamo in qualche modo dare dei farmaci che sono meno tossici e più efficaci. È chiaro che il percorso è un percorso lento, anche perché, come abbiamo detto più volte in questa trasmissione, noi non vogliamo una medicina basata così sulle proprie sensazioni, però vogliamo una medicina basata su delle evidenze cliniche ben precise, cioè noi non possiamo proporre un farmaco ad una paziente soltanto perché crediamo noi, il singolo medico, il singolo oncologo, che vada meglio rispetto agli altri. Questo lo dobbiamo dimostrare proprio per dare sempre il meglio che sia possibile. Per cui questo, il sogno mio è questo, via.
Va bene, allora di questi sogni poi come dire, ci riempiremo, almeno per quanto mi riguarda, mi riempirò la testa per farvi tante, tantissime altre domande nella prossima puntata. Intanto io ringrazio veramente di cuore il dottor Lucio Fortunato per essere stato con noi ancora una volta qui a Oltrelago
Grazie a voi.
e caro Alessandro, noi ovviamente ci risentiamo per la prossima puntata, ovviamente con il dottor Fortunato, rimaniamo che tra un paio di settimane sarà nuovamente con noi, speriamo con momenti tecnici più tranquilli di quello che stiamo vivendo oggi, ma insomma non è un problema, e in modo da poterlo anche, come dire, poterlo interrogare su altri temi che riguardano proprio i vari tipi di interventi che si possono fare adesso, in questo momento, su donne che hanno il tumore al seno e, oltre a quelli che ci ha spiegato oggi, quali sono anche, come dire, le prospettive rispetto a, non tanto alle protesi, quanto al fatto stesso che può darsi in futuro, che so, me lo dica lei, dottor Fortunato, si potrà per esempio usare il materiale del grasso delle donne anziché le protesi? Potrebbe essere un'idea, non crede, per avere,
No,
diciamo, già si fa?
già si fa in alcuni casi, è un po' complesso, quindi è un'opzione terapeutica da discutere caso per caso perché comporta più procedimenti chirurgici di recupero del grasso, lavorazione e
Certo.
inserimento del seno, non si riesce a fare tutto in una botta secca, però diciamo in alcuni casi già questo viene fatto nel mondo, anche se non è una cosa che facciamo di routine
Certo.
per tutte le donne.
Va bene, ma poi avremo un'altra intera trasmissione per approfondire tanti tantissimi temi che riguardano proprio questo specifico. Intanto l'appello mio e della nostra radio è quello, come dicevate voi all'inizio, di riferirvi solo alle breast unit, cioè a quei luoghi, a quelle case delle donne dove appunto si cura a tutto tondo questo tipo di problema, perché andare insomma, genericamente in un ospedale poi si corre il rischio di essere di essere curati male, ecco, detta proprio in soldoni. E quindi ancora grazie, un saluto da Elena Polidori e dal mio co-conduttore
Alessandro Lembo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Arrivederci dottor Fortunato e grazie ancora di essere stato con noi.
Grazie a voi.